Crivelli.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani a 24 mattino in realtà, perché poi anche oggi, domani e lunedì 6 gennaio abbiamo questa versione festiva di 24 mattino, quindi dopo il GR delle 8 gli approfondimenti. Ma iniziamo dal Sole 24 Ore come sempre, e però siccome intanto ringrazio naturalmente tutti, Carmelo Leoricelli in regia, tutti gli ascoltatori, chi sta già mandando messaggi al 349-238-66, i fedelissimi come Corrado sempre dalla strada statale 36 e poi Monica che invita a sottolineare l'incoerenza di Milano che da come sapete ha introdotto un divieto di fumare all'aperto, bisogna mantenere una certa distanza, e però durante soprattutto la notte del 31 dicembre confermo assolutamente, e poi avete sentito anche il record di feriti nella notte di Capodanno a Milano, sono stati sparati tantissimi botti, fuochi che oltre a essere pericolosissimi per gli animali sono anche inquinanti, se inquinante è il fumo di sigaretta sicuramente lo sono anche questi. C'è da dire che i botti con un'ordinanza a Milano e in tante altre città erano stati almeno parzialmente vietati, poi le ordinanze non sono state rispettate. Ma dicevamo, cominciamo dal Sole 24 Ore che fa un bilancio sulle borse, a questo punto davvero lo possiamo fare di tutto il 2024, dopo i record, quattro incognite per gli investitori. Moira Longo e Maximilian Cellino poi a pagina 5 spiegano stime positive ma rischi da geopolitica, era Trump, politiche della Federal Reserve, la banca centrale americana, e utili aziendali. Quindi queste sono le quattro incognite. Il calo dei tassi di interesse spinge la domanda sui bond, ma resta l'incertezza fiscale. Per Wall Street le previsioni restano comunque positive, difficile valutare adesso l'impatto dei dazi che verranno, se verranno. Intanto quelli annunciati, ricordiamolo, sono su Cina, Messico e Canada, poi vedremo se ci saranno dei dazi anche all'import da altri paesi. A centropagina un collage di foto, perché poi a pagina 17 trovate l'articolo di Alessandro Graziani, Unicredit, BPM, Anima, 10 personaggi chiave dello scontro in corso, naturalmente si parla del risico bancario. I personaggi chiave sono Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit in particolare, poi altri 9, lo vedremo poi dopo. A centropagina anche un altro approfondimento che poi trovate alle pagine 2 e 3, quindi un approfondimento importante del Sole 24 Ore di oggi, dedicato al PNRR e in particolare al fatto che all'edilizia pubblica sono andati quasi 9 miliardi di fondi. L'importo è il 36% in meno rispetto ai 14 miliardi destinati al superbonus, tanto per fare un confronto col famigerato superbonus. Con il Corriere della Sera iniziamo con i quotidiani che aprono sulla strage di New Orleans. Sono andata a cercare prima di andare in onda la pronuncia esatta, quindi non è New Orleans ma New Orleans, così si dovrebbe pronunciare, e proveremo insomma a pronunciarlo sempre correttamente. Quindi il Corriere della Sera, strage negli USA, l'ombra dell'ISIS, New Orleans, auto contro la folla, almeno 15 morti, 30 feriti. E poi c'è un ritratto di Shamsuddin Jabbar, 42enne con residenza in Texas, quindi dal Texas si è spostato in Louisiana e ha compiuto questa strage. Il ritratto di Marta Serafini, Jabbar, il veterano e i dubbi sui complici. Poi, come tutti i giornali, vengono riportate le parole, viene fatto un riassunto del discorso di circa 20 minuti, andato in onda a Reti Unificate alle 20.30 del 31 dicembre del presidente Mattarella. Per il Corriere della Sera, sanità, clima, carceri, scossa di Mattarella. E poi il virgolettato, patriota, chi si impegna e aiuta gli altri. In prima pagina sul Corriere, come su molti altri giornali, anche l'arresto dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, con un ritratto, la cronaca a pagina 16 e 17, poi un ritratto viene definito l'uomo delle mille stagioni. Vi segnalo anche, prima del primo aggiornamento sulla viabilità, il titolo a centropagina della Repubblica: terrore a New Orleans nella notte di San Silvestro, un pick up lanciato sulla foto di Bourbon Street. Forse qualcuno tra l'altro ricorderà questa strada del cosiddetto quartiere francese di New Orleans, perché è anche protagonista di una canzone di Sting, una canzone composta proprio mentre il cantante si trovava a New Orleans, quindi una strada molto famosa della città. Ucciso l'attentatore, un ex militare texano, nell'auto e nelle strade vicine trovati ordigni, esplosivi e armi. E con questo, come vi dicevo, ci fermiamo per qualche minuto.
24 mattino.
E niente, su questa piccola interruzione così un po' brusca e un ritorno altrettanto brusco, intanto davvero ancora grazie a tutti gli ascoltatori per gli auguri che naturalmente ricambio di un sereno 2025. Poi mi sorprendono sempre gli ascoltatori che invece non vedono l'ora che torni Simone Spezia, che naturalmente, lo ricordo, torna il 7 gennaio con lo spazio anche innanzitutto il consueto orario 6:30 e poi dopo con il consueto spazio dopo il GR delle 8 con Paolo Mieli. All'ascoltatore che dice che non ne possiamo più. Io, questa gente che parla al plurale, o ha una gigantesca famiglia o magari ha un gruppo di ascolto, però parli per lei, lei non ne può più della signora Crivelli, e va bene, mancano pochi giorni, poi torna Simone Spezia, ma intanto davvero auguri a tutti, compreso a questo signore che si fa del male ascoltandomi perché non gradisce questa conduzione. Ma davvero, io sono sempre più convinto, ogni giorno di più, messaggi così di critica, insomma, fanno sempre così, pungono sempre un pochino, però è impossibile piacere a tutti, quindi va benissimo così. E La Repubblica, dicevo, e all'ascoltatore che dica legga qualcosa oltre ai titoli, lo faremo. Intanto questo primo quarto d'ora di rassegna stampa è dedicato proprio a cercare di capire quali sono le scelte per quanto riguarda i titoli principali. Vi dicevo anche La Repubblica, naturalmente un accenno al discorso del capo dello Stato Sergio Mattarella con un editoriale di Massimo Giannini: Mattarella e l'appello agli italiani a partecipare, perché tra i tanti temi toccati da Mattarella c'è stato appunto quello all'invito a partecipare e in particolare ai dati sul crescente astensionismo in Italia registrato nelle ultime elezioni europee, politiche e regionali, amministrative in realtà, anche le comunali. La stampa: la strage di New Orleans ritorna l'incubo dell'ISIS, e poi a centropagina una storia di una ragazza morta in un rogo a 25 anni a Torino, il sacrificio di Ivana. È tornata nella casa in fiamme per cercare di salvare i genitori. Quest'altra notizia la trovate su tutti i giornali, non in prima pagina, ed è la scomparsa di Paolo Vitelli, tra l'altro per un incidente diciamo domestico nella sua casa in Valle d'Aosta. E aveva 77 anni, aveva fondato l'azienda Azimut, che poi è diventato il gruppo Azimut Benetti, che oggi è la più grande fabbrica di mega yacht del mondo, perché l'Italia, tra le tante eccellenze italiane, c'è questa, quella della nautica di alta gamma. Dalla prima pagina della stampa, comunque, anche le notizie che poi naturalmente non abbiamo parlato degli aggiornamenti sul caso Cecilia Sala, ma l'avete sentito anche nel GR, c'è questa richiesta ufficiale di liberarla. Sono esattamente arrestata il 19 di dicembre, quindi sono esattamente 14 giorni che è prigioniera nel carcere di Evin a Teheran. Il Messaggero: USA capodanno di terrore, questa è la foto a centropagina con una foto scattata sul luogo della strage. Subito sotto la testata, però, anche qui notizia che trovate anche sugli altri giornali, non con questa enfasi: stop al gas russo, e Bruxelles risponde: ci sono già altri 4 fornitori. La notizia è che da ieri Kiev ha chiuso i rubinetti verso l'Europa, e se ci pensate è abbastanza incredibile che a quasi 3 anni dall'inizio della guerra, nel febbraio del 2023, no, 2022, giusto, il gas russo abbia continuato a transitare per l'Ucraina. È vero che c'erano degli accordi, e gli accordi in generale vanno sempre rispettati, però tra due paesi in guerra, quindi il gas che proveniva dalla Russia passava per l'Ucraina per poi raggiungere altri paesi europei. La notizia mi aspettavo in realtà che venisse data con maggiore enfasi, visto che il Messaggero è per antonomasia il quotidiano di Roma. Pensavo venisse data con maggiore rilievo la notizia dell'arresto di Gianni Alemanno, che di Roma è stato sindaco. C'è, ma è un piccolo richiamo, poi è un articolo a pagina 9. Alemanno in cella, obblighi violati, polemica sull'arresto. Bah, anche oggi va vicino la prima pagina della Gazzetta dello Sport, le volpi del deserto. Inzaghi e Gasparini, il meglio che c'è, quindi rispettivamente l'allenatore dell'Inter e l'allenatore dell'Atalanta, promettono gol e spettacolo per un posto in finale. Poi vi cito subito Avvenire, perché ha una prima pagina un po' diversa da quelle degli altri. Ieri Papa Francesco ha fatto altri appelli a coltivare la speranza, che è il tema del Giubileo appena iniziato, e ha anche aperto la quarta delle 5 porte sante che verranno aperte. Il virgolettato è: la speranza siamo noi. Dal Papa un nuovo appello a coltivare la fraternità. Le carceri inumane, i morti sul lavoro, le spese record per le armi. Questo invece è il messaggio di fine anno di Mattarella, che tutto sommato si riecheggiano a vicenda gli appelli del Capo dello Stato e di Papa Francesco. A centropagina una foto che riguarda Don Puglisi, il prete di strada ucciso dalla mafia. L'ultimo sfregio a Don Puglisi, stop del Consiglio Comunale all'asilo da lui sognato. Ma il sindaco Roberto La Galla dice invece si farà. Dopo l'annuncio dell'avvio del progetto esecutivo per l'asilo immaginato dal beato Pino Puglisi nella sua Palermo, nella sua Brancaccio, il quartiere dove aveva sempre detto messa, dove aveva sempre anche aiutato tutti, soprattutto i giovani del quartiere, arriva un nuovo incredibile stop in consiglio comunale. Il sindaco Roberto La Galla rassicura: non ci saranno ostacoli né ritardi, tutto andrà come previsto. Ma la polemica divampa con i parenti del beato, che non hanno dubbi: il segnale arrivato dal consiglio comunale rappresenta un favore ai mafiosi. Il Giornale a centropagina una foto di Gianni Alemanno. Alemanno finisce in cella, e poi uno dei tanti commenti: una misura spropositata. A centropagina l'attentato di New Orleans, incubo ISIS negli USA, strage a New Orleans, auto sulla folla, l'attentatore aveva una bandiera dello Stato Islamico, terrorismo. E poi, a proposito di assoluzioni e di lentezze che arrivano molto dopo molti anni, e di lentezze della giustizia italiana, Oara Borselli ha intervistato Chicco Testa, che oggi ha 72 anni, assolto dopo 10 anni, ma ho perso il sonno. L'odissea giudiziaria dell'ex ragazzo d'oro, così viene definito, tra i giovani comunisti di D'Alema negli anni 80, poi fondatore di Legambiente, poi deputato del PC, dirigente d'azienda e presidente dell'Enel. 3 giorni fa è stato assolto in un processo presso la Corte dei Conti. E il virgolettato, l'intervista la trovate poi all'interno: la fine di un incubo per me, sfortunatamente non per altri, con richieste milionarie nei confronti di decine di indagati, ma nel frattempo ho perso il sonno. Vi segnalo anche, perché comunque ci sono anche le notizie positive naturalmente, a proposito di bilanci, c'è anche l'export record. Questo viene poi raccontato dal Giornale all'interno da Marcello Astorri. Export record a 70 miliardi per quanto riguarda in particolare l'agroalimentare, e il titolo quindi: c'è anche la tavola nel balzo del PIL. Ah, vi segnalo anche dalla prima pagina del Giornale un intervento di Giovanni Toti, che dice: formazione, il suo primo mestiere era stato quello di giornalista, poi era entrato in Forza Italia con Berlusconi, e poi, come sapete, le note vicende e le accuse di corruzione che lo hanno portato a dimettersi da presidente della Liguria, patteggiando, e ora sembra tornato a fare il giornalista a tempo pieno e interviene sul giornale con questo articolo: Energia e sanità, perché è giusto copiare Milei. Milei, il presidente dell'Argentina. E questo intervento lo trovate poi all'interno. Vi leggo alcune righe. Primum vivere, de inde filosofare, sentenziavano con saggezza i nostri antenati romani. Il governo in questo senso è stato saggio. Restano tuttavia inevasi tutti i temi per i quali sarebbero necessarie riforme strutturali. Gli applausi tributati dal centrodestra al presidente argentino Milei hanno sottolineato le affinità su certe politiche di conservazione sociale, dimenticando totalmente di prendere in esame la vera lezione del capo di Stato sudamericano, cioè il ritorno sulle scene di politiche neoliberiste abbandonate dopo l'era Reagan e Thatcher. Taglio della spesa, stato minimo e burocrazia limitata, sussidiarietà e competizione tra pubblico e privato nella gestione dei servizi. E conclude Giovanni Toti: so bene che le riforme costano molta fatica, appare subito chiaro quali categorie perderanno dei privilegi e queste protesteranno, ma restano indeterminati i soggetti che ne avranno benefici, che dunque resteranno alla finestra. Resta il fatto che, stabilizzato il malato, poi occorre curarlo, rimetterlo in piedi e garantirgli orizzonti di lungo periodo. Il governo oggi ha di fronte questa sfida: non solo applaudire Milei, ma farsi ispirare almeno un po' dal suo agire. E tra l'altro, curiosamente, poi ho trovato anche sul curiosamente o non curiosamente, non so, anche sul Foglio, e lo vedremo, un intervento a favore delle politiche, in questo caso sull'energia, di Milei. Ve lo cito subito. È un articolo di Giuseppe Zollino: il governo Meloni prende appunti dal piano di Milei, in questo caso sul nucleare. E qui la conclusione è: non ci resta che auspicare che il governo italiano raccolga anche solo in parte il pragmatismo di Milei e proceda speditamente a reintrodurre l'energia nucleare nel mix italiano, e non quella che ancora non c'è e ci sarà chissà quando, come l'energia dalla fusione nucleare, ma quella che già abbiamo, pulita, sicura e competitiva, in costruzione già oggi ovunque nel mondo, anche in Argentina. Prima pagina di Libero: il capodanno islamista, coltelli, Corano e vaffa all'italiana, a Rimini un egiziano coltella 4 persone, ucciso da un carabiniere, a Milano scontri con la polizia e insulti al nostro paese, feriti anche a Bologna. E visto che l'ultimo giorno in cui ci siamo sentiti, cioè due giorni fa, il 31 di dicembre, Libero aveva come titolo di prima pagina "È lui l'uomo dell'anno, Mussolini", con un articolo di Mario Secchi, e in particolare si parlava della serie che debutterà su Mussolini, tratta dai libri di Scurati. E oggi Mario Secchi torna sul tema con l'editoriale Cabaret Mussolini. La verità, tutte le facce di bronzo del green, a proposito appunto di svolta verde, di transizione. L'esercito dei pentiti senza vergogna su auto elettrica in company. Partiti, parlamentari, editorialisti e sindacalisti che da anni ci spiegano l'irreversibilità e la bontà della transizione ecologica, negli ultimi mesi, assaliti dalla realtà, hanno cominciato la loro conversione, sempre ovviamente senza ammettere alcun errore. Qualcuno in realtà forse l'ha fatto, però è vero, si gioca sulla smemoratezza che ormai abbiamo tutti. Subito sotto la testata la notizia dell'arresto di Alemanno, indagine shock dietro l'arresto, intercettato in una inchiesta per riciclaggio. Per la motivazione ufficiale però è che violava le regole dei servizi sociali ai quali era stato affidato. Ora noi ci lasciamo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
24 mattino.
Ancora buongiorno e super auguri di un buon 2025 da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora alcune prime pagine. Il Domani, come sempre, divide i suoi titoli con la stessa enfasi. Il primo sono due: sanità, migranti, clima e Delmastro. Mattarella fa il controcanto a Meloni. Questa è l'interpretazione di Stefano Iannaccone e Daniela Preziosi del discorso di Mattarella. Nel discorso di fine anno il Presidente è attento a non attaccare direttamente le politiche del governo, ma sul caos degli ospedali, sulle condizioni delle carceri e sul senso della patria dà una lezione alle destre. E poi subito sotto, strage a New Orleans, Trump attacca. Perché in effetti ancora prima che si sapesse dell'identità del terrorista, dell'assassino, dell'attentatore, Donald Trump aveva scritto su, non so se sul suo social Truth o su X, che l'attentato dimostrava la sua teoria che gli immigrati sono delinquono e sono un pericolo per gli Stati Uniti. Poi appunto questo è successo ancora prima che si sapesse che in realtà l'attentatore, assassino, terrorista era un cittadino americano e arrivava dal Texas, benché come chiaramente dice il suo nome e cognome avesse origini straniere. Il Fatto Quotidiano: si tratta sui domiciliari per Sala e per Abedini. L'ipotesi di uno scambio sui permessi per i due arrestati, quindi da una parte l'iraniano arrestato il 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, che ora ne chiedono l'estradizione mentre il suo avvocato chiede i domiciliari, e dall'altra il rilascio di Cecilia Sala, arrestata 3 giorni dopo, proprio nel giorno in cui stava per tornare in Italia, prelevata dal suo hotel a Teheran. E il Fatto Quotidiano riassume così quello che è successo a New Orleans. Trump, prima grana, strage del lupo ISIS. Il killer, ucciso dalla polizia, è un ex militare del Texas di 42 anni, sarebbe stato aiutato da altre 4 persone. Nel pick-up, con il quale si è scagliato sulla folla di Bourbon Street, ordigni e armi. Le colpe del comune sulle barriere di sicurezza lasciate alzate, ed è stato anche rinviato un importante evento sportivo che si sarebbe dovuto tenere a New Orleans, che tra l'altro ospiterà anche il prossimo Super Bowl, la finale del campionato di football americano. Il Foglio ha in prima pagina un intervento abbastanza lungo del direttore Claudio Cerasa dedicato al discorso di Sergio Mattarella. Per chi suona la campanella del Quirinale, difendere la libertà anche dai finti amici della pace significa guardare con forza al presente, mettendo da parte l'agenda delle fregnacce. Il gran discorso di fine anno di Sergio Mattarella. Subito sotto la testata però un articolo di Luca Roberto, che ha avuto un colloquio con Noemi Di Segni, che è a capo della comunità ebraica di Roma, che sul Papa dice: dopo le parole di Francesco su Israele è difficile persino invitarlo in sinagoga. Vi leggo le prime righe. Questo è un virgolettato di Noemi Di Segni. Le ultime dichiarazioni del Papa sul conflitto in Medio Oriente, le accuse a Israele, mettono a rischio il dialogo maturato negli ultimi 60 anni. Se prima del 7 ottobre sarebbe stato normale invitarlo in sinagoga, adesso la vedo molto difficile. Non è più una scelta scontata e ovvia. Chiuse le virgolette. La presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, lo dice con un po' di sconforto, ma mai di rassegnazione. L'apertura delle porte sante, l'ho rimarcato nel mio messaggio per il Giubileo, vuol dire anche aprire le porte al dialogo, ma le parole e i significati attribuiti dal Papa sono stati rivolti agli atteggiamenti negativi, alla reazione di Israele, non sono stati un invito alla responsabilità della convivenza. Il manifesto, bolletta di guerra, quindi il tema è quello appunto del fatto che alle 8 del 1 gennaio ieri è scaduto il contratto tra Russia e Ucraina per il transito del gas, danno economico per Mosca ma anche per Kiev. Le commissioni sono lo 0,5% del PIL nazionale. Scure sulle spese energetiche europee, la Transnistria torna al carbone. Subito sotto l'accenno al discorso di fine anno di Mattarella: pace, Mattarella sprona governo e Unione Europea. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, nelle pagine interne. Vi segnalo un altro appello per una delle emergenze del sistema sanitario nazionale. Claudio Pogliotti e Claudio Tucci del sistema sanitario in generale, qui il focus in particolare è sul farmaceutico, ci raccontano le figure introvabili che costano 1,76 miliardi alla farmaceutica. Per il 44% delle aziende del settore è difficile reperire i profili cercati. Le competenze tecniche sono introvabili nell'88% dei casi, quelle trasversali nel 32%, operai e manager nel 20%. Claudio Tucci ha poi intervistato Aurelio Regina, presidente di Fondo Impresa, il principale fondo paritetico per la formazione continua, che dice: la formazione è decisiva, ma ora anche tagli alla burocrazia servono. Dalle pagine dei commenti vi segnalo un intervento di Paolo Benanti, intitolato Padre Paolo Benanti, che ha questa rubrica che si intitola Etica di frontiera, dove si dedica alla tecnologia, in particolare all'intelligenza artificiale. Quella di oggi, l'intervento di oggi, è il nuovo potere scribale e l'algoritmo burocrate, spesso opaco. Vi leggo le prime righe. Uno degli ambiti di utilizzo dove oggi si pensa si possano utilizzare con successo le intelligenze artificiali è come rimpiazzo di quel sistema organizzativo costituito da un insieme di uffici, funzionari e risorse destinati all'amministrazione di uno Stato che chiamiamo burocrazia. È tutto veramente, vedete come tutto si lega. Vi leggo la parte finale, ma davvero è molto interessante, vi invito a leggerlo sul Sole 24 Ore. L'apprendimento automatico nella sua opacità costituisce un paradigma di programmazione non procedurale, ovvero i programmi prodotti da questa tecnica non possono essere descritti come una concatenazione di regole e costituirebbero una burocratizzazione senza spiegazioni. Di fatto, l'utilizzo del machine learning, cioè quando appunto il cosiddetto apprendimento automatico opaco, pone sfide etiche e politiche cruciali che richiedono un'attenta riflessione sul ruolo degli algoritmi nella società e sulle possibili conseguenze del loro utilizzo. La domanda centrale che emerge è: come garantire trasparenza, equità e responsabilità in questa frontiera di un mondo digitale in cui le decisioni sono sempre più spesso affidate ad algoritmi opachi? E pensate, questa è, con una domanda si conclude l'intervento di Paolo Benanti. Pensate per esempio a quanto si discute, o forse non abbastanza, degli algoritmi nella finanza, che stanno diventando sempre più importanti. E a proposito di questo, a fianco dell'intervento di Paolo Benanti ce n'è uno di Daron Acemoglu, premio Nobel per l'economia dello scorso anno, intitolato Intelligenza artificiale, un'agenda e tre ostacoli. Non ci sono ancora prove sufficienti che l'intelligenza artificiale produca significativi aumenti di produttività. Vi dicevo tutto il risico bancario con l'approfondimento di Alessandro Graziani. Unicredit, Banco BPM e Anima, ecco i 10 personaggi chiave del maxi riassetto 2025. Entro 6 mesi sarà sciolto l'intreccio che ridisegnerà gli equilibri del credito, le OPA incrociate, offerte pubbliche di acquisto, il ruolo della vigilanza, del governo, dei grandi fondi e degli azionisti. E i personaggi chiave sono appunto Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, che ha lanciato l'OPA su Banco BPM, Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM, che ha lanciato a sua volta un'OPA per sul 100% di Anima SGR, poi il CEO, amministratore delegato di Crédit Agricole, che vuole salire in Banco BPM, lo ha chiesto alla BCE, al 19,9%, Philippe Brassac, poi Francesco Gaetano Caltagirone, socio di MPS e di Anima, e ha il possiede del 2% di Banco BPM, e ancora Claudio Abuch, che guida la vigilanza BCE, Roberto Rustichelli, presidente dell'antitrust, perché naturalmente tutti questi intrecci bancari vanno valutati anche in quanto a sovrapposizioni delle filiali, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Paolo Savona, presidente della Consob, Larry Fink, CEO di BlackRock, che è uno dei più grandi fondi di private equity al mondo, è americano, che ha delle partecipazioni nelle banche italiane, e infine Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS. sulla quale aveva le sue mire Banco BPM. Vi segnalo, visto che abbiamo parlato molto di, continueremo a farlo, di crisi dell'industria dell'auto, di svolta verso l'elettrico, Alberto Annichiarico ci racconta sempre sul Sole 24 Ore BYD, il big cinese dell'auto elettrica, nuovo record nel 2024, vendute 4,25 milioni di auto. Per la prima volta ha avuto un fatturato annuo BYD che supera i 100 miliardi di dollari, sfida sul filo di lana con Tesla per il primato nelle vetture elettriche. Dal Corriere della Sera, sempre in tema di sanità, che è stato toccato anche dal Presidente Mattarella nel discorso di fine anno, Margherita De Bac sul Corriere racconta liste d'attesa e cure, la sanità in crisi, dalle prenotazioni ai LEA, i livelli essenziali di assistenza, perché la riforma del governo non decolla, le disparità tra regioni, l'appello di Mattarella. C'è un'intervista di Adriana Logroscino al sottosegretario alla sanità Marcello Gemmato che dice: un miliardo per ridurre i tempi, a febbraio via la piattaforma per il monitoraggio nazionale, non è vero che favoriamo i privati. Ricordiamo che la riforma della sanità del governo Meloni, contenuta nel decreto varato il 7 giugno 2024, convertito in legge un mese e mezzo dopo, obiettivo primario, uno degli obiettivi primari della riforma è la riduzione delle liste d'attesa sul territorio nazionale. E dalle pagine di Milano vediamo appunto i primi dati sull'alta al fumo, partenza lenta, scrive Chiara Evangelista, viaggio tra deore, turisti, sorpresa, applausi e dubbi. Per il comune si tratta di un passo culturale e gli esercenti però dicono: non siamo poliziotti, ricordiamo che la multa eventualmente per chi contravviene a questo divieto di fumare all'aperto se si è a meno di 10 metri da altre persone, la multa non viene comminata agli esercenti ma alla persona che appunto ha violato questa norma. Dal Corriere della Sera anche una bella intervista di Elvira Serra a Giusy Versace, che è una è già stata deputata, ora è senatrice, ha scritto due libri, è diventata famosa anche come atleta paralimpica perché ha perso le gambe in un incidente d'auto e dice: sognavo di fare la pilota, ho preso la patente nautica. E tra le tante cose che racconta, ai colloqui con le case di moda mi credevano una spia degli zii, a casa ho 15 paia di gambe, scrivo ancora a chi mi ha salvata. E oltre al discorso di Mattarella del 31 dicembre, il 1 di gennaio c'è stato a Vienna il consueto concerto di Capodanno diretto da Riccardo Muti, che ha diretto l'orchestra di Vienna i Wiener Philharmoniker. Il Capodanno è donna, a Vienna per la prima volta il brano di una compositrice, oddio, forse il titolo è un po' esagerato, una compositrice, ed era Constanze Geiger. Non era mai successo dal 1939 che al concerto di Capodanno si suonassero brani di una donna. A Vienna è stato eseguito il Ferdinandus Walzer di appunto Constanze Geiger. Nella stessa pagina anche la notizia arrivata proprio alla fine dell'anno della morte di Paolo Benvenu, che era appena stato premiato con la targa Tenco e aveva 59 anni ed è morto all'improvviso appunto martedì, l'ultimo giorno dell'anno. Noi ci lasciamo per una seconda pausa sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno e auguri da Giulia Crivelli. Abbiamo ancora tante segnalazioni da farvi. Dal Corriere della Sera ho trovato molto curioso questo racconto di Francesco Sessa, che racconta scacco matto di coppia, mossa mai vista per condividere il titolo. Ai mondiali il re degli scacchi Magnus Carlsen e lo sfidante russo Jan Nepomniachtchi, un nome molto difficile da pronunciare, si mettono d'accordo per vincere assieme, come fecero, lo ricorderete, Tamberi e Barshim ai giochi di Tokyo, quando Gianmarco Tamberi e il catariota Barshim saltano 2,37 metri dopo aver fallito entrambi 2,39 e decidono di condividere l'oro olimpico. È una storia curiosa, poi gli scacchi sono comunque un mondo affascinante. Sul tema dello stop al transito attraverso l'Ucraina del gas russo, è una bella mappa che fa capire come appunto funzioni la distribuzione del gas che viene dalla Russia. Su Repubblica, Carlotta Scozzari racconta la difficile rinuncia al gas russo e le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin attenti alle riserve. Bruxelles rassicura sulla tenuta, ma gli stoccaggi italiani faticano e il freddo ha spinto le importazioni da Mosca. E vedremo appunto come evolverà questa situazione. Poi la novità del nuovo commissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna. E quindi sempre su Repubblica, Curcio, Fabrizio Curcio, 59 anni, ex capo della Protezione Civile, pronta la sua nomina come nuovo commissario per l'Emilia Romagna. E c'è un'intervista a Michele De Pascale, da poco governatore dell'Emilia Romagna, che dice: è l'uomo giusto, meglio lui di un generale, perché sostituisce il generale Figliuolo. Ora si apre una fase nuova. C'è un tentativo di collaborazione istituzionale, credo in un cambio di passo. Accelerare le opere di messa in sicurezza, i poteri commissariali sono però limitati. Una curiosità su Elon Musk, che tutti i giorni fa notizia, per un nome, per un giorno ha scelto come immagine del profilo Pepe the Frog, un'icona dell'ultradestra, e ha cambiato nome in Cecus Maximus. Musk cambia nome su X per i suprematisti, questa è l'interpretazione di Antonello Guerrera, corrispondente da Londra di Repubblica, sono Cecus Maximus. Perché Maximus a sua volta rimanda, scrive sempre Guerrera, allora vediamo di capire questa ennesima mossa eccentrica di Elon Musk. Cecus sembra essere la versione latina di Kek, ennesimo scrigno di criptiche letture. Nella mitologia egizia, Kek è il dio delle tenebre, spesso raffigurato proprio come una testa di rana, mentre nel gergo dei videogiochi significa ridere a crepapelle, e il joystick nell'immagine del profilo di Musk lo confermerebbe, tanto che lo stesso padre di Starlink e SpaceX ha twittato: Cecus Maximus raggiungerà presto il livello 80 di POE, ovvero Path of Exile, un videogame che lui adora. Così come è un indizio la tenuta da gladiatore del Ranocchio, perché Maximus a sua volta rimanda Maximus Decimus Meridius, il leggendario Massimo alias Russell Crowe, nel film Il Gladiatore. Ieri mi chiedevo, perché mi imbatto spesso, penso a causa dell'algoritmo di Facebook che mi insegue, mi imbatto spesso in citazioni di Steve Jobs. E mi è venuto appunto da paragonare Elon Musk a Steve Jobs, e così mi chiedevo quali sarebbero stati eventualmente i rapporti tra i due se Steve Jobs fosse ancora vivo. Da Repubblica vi segnalo un'intervista di Michele Bocci a Martina Voce, l'italiana aggredita a Oslo. Il mio ex fidanzato rideva mentre mi accoltellava e io pensavo: ora muoio. È successo il 22 di dicembre questa aggressione. Dopo 5 interventi parla per la prima volta Martina Voce. Una delle domande che le fa Michele Bocci è: perché vi eravate lasciati? E lei risponde: non lo amavo più, solo questo, avevamo chiuso in modo tranquillo. Avrà letto dei casi di femminicidio in Italia, come quello di Giulia Cecchettin, peraltro citata dal presidente Mattarella, aggiungo, nel discorso di fine anno. Anche lei poteva essere uccisa a coltellate, e quindi lei risponde, Martina Voce risponde: lo so bene, di femminicidi in Italia ce ne sono tutti i giorni, qui in Norvegia invece sono eventi rari, infatti la mia vicenda ha sconvolto Oslo. E le chiede Bocci: dopo quello che le è accaduto vuole tornare a vivere in Italia? E Martina Voce risponde: no, adoro stare qui, già volevo rimanere in Norvegia, questa cosa mi fa venire ancora più voglia di fermarmi a vivere qui. So che detto adesso sembra strano, ma Oslo è un posto sicuro, tranquillo, di persone rispettose che si amano, è una città libera, cosmopolita, senza discriminazione di alcun tipo. Due bellissimi articoli nelle pagine di cultura della Repubblica. Uno è firmato da Alberto Manguel, che fu il più stretto collaboratore di Jorge Maria Borges, perché sapete che il grande scrittore argentino negli ultimi anni della sua vita aveva quasi perso la vista, quindi Alberto Manguel non era solo, diciamo, il suo assistente, ma anche i suoi occhi, e diventato poi scrittore a sua volta, in questo articolo spiega La biblioteca dei libri immaginari, il romanzo giovanile che Hemingway smarrì a Parigi, il terribile Necronomicon di Lovecraft, le poesie complete di Sappho, a New York, tra verità e finzione, l'utopia di un collezionista eccentrico, che si chiama Reed Byers, il più grande appassionato al mondo di opere perdute, incompiute, fittizie, trovate solo in altre opere. E l'altro articolo di Lara Crinaud si intitola Da Tintin a Faulkner. I capolavori diventano free. Nel 2025 saranno liberi dai diritti cartoon come Braccio di Ferro, ma anche testi di premi Nobel, canzoni e film importanti. Dalla Stampa vi segnalo il racconto di Francesca Mannocchi intitolato Gaza senza ospedali. Dall'ottobre 2023 fino a giugno scorso le 39 strutture mediche nella striscia sono state colpite centinaia di volte. Kamal Adwan era l'ultimo presidio. Nel raid il massacro di donne e bambini, il direttore picchiato e incarcerato. E tra l'altro su questo, sulle condizioni attuali nella striscia di Gaza, vi segnalo la puntata di domenica di Si può fare, che era un collage poi di interventi, testimonianze delle settimane precedenti. Il programma di Laura Bettini lo potete riascoltare naturalmente in podcast dal sito di Radio 24, con interventi di medici che raccontano appunto la situazione sanitaria a Gaza. In particolare, a me personalmente la cosa che ha colpito di più e che non sapevo è che dai rubinetti, dei pochi rubinetti a questo punto, probabilmente rimasti non solo negli ospedali ma anche nelle case rimaste in piedi, esce acqua salata a Gaza. L'acqua dolce è razionata ed è pochissima, e tra l'altro con le interruzioni di energia non funzionano anche naturalmente a regime ridottissimo i desalinizzatori. Vi segnalo dalla Stampa anche il caso dell'ultimo naufragio nel Mediterraneo, 20 vittime, si salva un bambino siriano, ha visto morire la madre. Il barchino era partito lunedì dalla Libia, neonati tra i migranti dispersi, e una donna che era appunto su questo barchino con il figlio di 7 anni voleva arrivare in Germania dove vive il marito. I dati li avete sentiti nel GR e li trovate ovunque. Vi cito per esempio dalla Stampa: Capodanno di feriti da Torino a Napoli. Lo psicologo Matteo Lancini commenta: scoppi e spari per avere visibilità. Quindi il commento a questi numeri record nella notte di San Silvestro, mai così alti in 10 anni. Se non sei filmato e non vai sui social non esisti, perché appunto la novità di questi ultimi anni è che mentre fai i botti, ci sono alcuni esempi pubblicati in questa pagina della Stampa, mentre lanci i botti, fai i botti, lanci i fuochi d'artificio, ti fai una fotografia, il cosiddetto selfie, e poi la posti sui social. Dalla Stampa vi segnalo anche un'intervista di Niccolò Carratelli a Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia della Lega. Il virgolettato scelto per l'intervista è: Salvini al Viminale, va bene Piantedosi, giusto l'aumento delle spese militari. Vi segnalo la pagina dal Messaggero della notizia dell'arresto dell'ex sindaco di Roma e anche ex ministro delle politiche agricole Gianni Alemanno. Alemanno va in carcere, ha violato gli obblighi, ma sull'arresto è polemica. Mentre era ai servizi sociali avrebbe prodotto 26 falsi giustificativi per fare politica fuori dal Lazio. Spunta l'accusa di riciclaggio, i radicali dicono misura spropositata, Vedremo appunto nei prossimi giorni, perché tra le ragioni del provvedimento, i tre incontri con Paolo Colosimo, legale condannato con sentenza definitiva. Tra l'altro è lo zio della Presidente della Commissione parlamentare antimafia ed è stato condannato a 4 anni e 6 mesi con sentenza definitiva e radiato dall'albo degli avvocati perché era a disposizione di potenti cosche dell''Ndrangheta. A proposito, ne abbiamo parlato il 31 dei libri del 2024 e quelli del 2025, Macro su Messaggero, la sezione dedicata alla cultura, un anno di libri da non perdere. Nel 2025 usciranno i romanzi di Stephen King, Ken Follett, Isabella Allende e autobiografie molto attese, una dedicata al Papa, l'altra a Bill Gates. Quella di Bill Gates esce per Mondadori, come del resto anche quella di Papa Francesco, che si intitola Spera. E siamo però arrivati quasi alle 7:58, quindi è finito il nostro tempo per questa prima parte di 24 Mattino. Ringrazio ancora Carmelo Lauregella in regia, Marco Santoro che è già della redazione di 24 Mattino, che è già anche lui accanto a Carmelo, e lascio la parola a Enrico Pagliarini per il GR. Ancora tantissimi auguri da Giulia Crivelli. Se vorrete, ci sentiamo dopo il GR delle 8.